Maria cari fratelli del Buon Consiglio, bentornati nella casa di Nazareth. Siamo vicini alla festa di Loreto, quindi proprio siamo nel tempo della festa che dà il nome al nostro programma, ecco, la casa di Nazareth, stare con Maria nella sua casa, raccolti nella preghiera, nella meditazione delle cose più sante, nell'impegno, ecco. Sia spirituale, sia familiare, sia lavorativo, è ciò che contraddistingue la maggior parte delle famiglie. E come ha contraddistinto anche la Sacra Famiglia guidata da San Giuseppe, il capo della famiglia, della Santa Famiglia, come è stabilito dal Signore stesso. Dunque, oggi affrontiamo appunto un autore un po', beh, in Occidente non si conosce tanto, però è un santo canonizzato, ecco, riconosciuto dalla Chiesa anche occidentale. Ma più amato forse a Oriente perché era di lingua greca, era nato a Siracusa, quindi nella Magna Grecia, che se è Italia ovviamente dovrebbe essere un po' una gloria nostra, un siracusano. Ecco. Poi però si trasferì a Caio, ecco, in Grecia, quindi, e si fece monaco in una grande abbazia di Tessalonica, nel monastero di Latomi. Ecco. È un monaco, quindi, un monaco greco, di cultura greca, però unito a Roma. Ancora non erano divise le chiese a quell'epoca, siamo nell'800 d.C., tempo di Carlo Magno, età carolingia. Però i greci non sono tanto toccati dall'età carolingia, perché erano ancora il loro impero, insomma, l'impero romano d'Oriente, ecco, era ancora vivo, e toccava anche le coste della Sicilia, l'antica Magna Grecia. Allora, questo autore si chiama Giuseppe l'Innografo, San Giuseppe l'Innografo. Dai numerosi inni del suo Mariale. Quindi è un autore tutto mariano, è importante la cultura spirituale, la cultura musicale dell'epoca, perché sono tutte cose che lui scriveva. Per essere cantate in chiesa. Questo ci dice come era evoluta, ecco, la vita monastica dell'epoca. C'erano canti complessi, eh? Si facevano in onore del Signore. I monaci passavano la vita, la giornata, soprattutto a cantare le ore liturgiche. I monaci di un tempo, e soprattutto i basiliani, in Oriente, i benedettini, in Occidente, i benedettini forse un po' meno, ma comunque anche loro erano fautori del canto, no? Se pensiamo che i canti gregoriani, quindi il tetragramma poi è diventato pentagramma, l'hanno inventato loro, i monaci benedettini. Se noi abbiamo la musica scritta, questo lo dobbiamo ai monaci, è una grande invenzione dei monaci, tutta la musica dipende da loro, la musica trasmessa, la musica scritta, prima era orale, no? Comunque c'era. Ecco, allora questo autore si distinse in ambito monastico per tre generi di poesia liturgica: il tropario, il condacion e il canone. Ecco, i tropari erano, ecco, poemi lunghi, no? Cantati. Basta pensare all'inno Acathistos, è un tropario, no? Che viene cantato in onore della Vergine. Il condacion è un'omelia. Un'omelia. Il canone è un'ode un po' più semplice, no? Ecco. Non è molto lungo, di solito sono nove versetti, invece trovare è una cosa lunghissima, non finisce mai. Vedete, lì Acathistos è veramente grande, no? È proprio una storia messa in poesia, ecco, un romanzo. No? Ecco. Quindi questo Giuseppe, innografo, ecco, preferisce il canone. Che fiorisce appunto a partire dal secolo VIII, il secolo prima di lui, no? Con Andrea di Creta, San Giovanni Damasceno, anche San Giovanni Damasceno, grande innografo, ha scritto inni meravigliosi, oltre ad essere dottore della Chiesa, è anche un uomo di grande levatura artistica. Ecco, San Giovanni Damasceno, Cosma, Gerosolimitano, tra tutti si distingue il nostro Giuseppe l'innografo. Giuseppe l'innografo. Che è autore di inni importanti, ecco, nella storia della letteratura liturgica greca, Giuseppe l'Innografo. Ecco. Il canone designa un inno composto generalmente di nove odi. Ecco, il canone perché è canonico, e quindi 9 è il numero perfetto, non deve essere più di 9, se no poi si va fuori del canone, appunto, no? 9 odi. Numero di valore simbolico che richiama i 9 cori degli angeli o la triplice designazione della Santissima Trinità. Beh, appunto sono i 3 e i 9 cori perché sono divisi in 3 gerarchie diverse a immagine della Santissima Trinità. Le gerarchie angeliche sono 3, 3, 3 tripartite perché la Trinità è 3 persone, ecco per questo sono 9, no? I cori angelici. Quindi tutto è ordinato in cielo, ognuno al suo posto. Dionigi dall'Areopagita descrive la celeste gerarchia, e poi dice che su quella gerarchia deve essere improntata anche la gerarchia terrestre. Quindi la gerarchia è la struttura dell'universo, non è la democrazia, non è il sinodo, no? Come si dice oggi, la Chiesa sinodale, no, la Chiesa gerarchica, non è sinodale. Non si fonda sul consenso della maggioranza, no? Si fonda sull'ordine delle cose che Dio sta. Questa è la perfezione dell'essere, no? La perfezione anche del divenire dell'essere, no? Quindi non è che possiamo ribellarci a Dio, se noi mettiamo la democrazia come assoluto, e noi abbiamo sbagliato tutto perché al principio c'è Dio, non c'è la democrazia. No? Cioè, non è che il mondo è stato creato perché l'ha deciso la democrazia, no? Purtroppo non è così, insomma, è un falso storico, no? La democrazia non ha creato il mondo, ha creato Dio. Quindi si capisce che l'ordine è gerarchico, eppure la salvezza non viene dalla democrazia, invece è una decisione dell'uomo. Cioè, l'uomo partecipa, purtroppo ha partecipato malamente alla redenzione perché Gesù è stato offerto come agnello immolato grazie al peccato degli uomini. Però gli uomini erano inconsapevoli, Pilato era inconsapevole, Caifa forse era più consapevole, però insomma, non si sa, il mistero di Caifa è grande, no? Riconoscendolo come figlio di Dio, potendolo riconoscere. Non l'hanno riconosciuto, non gli hanno reso grazie, non gli hanno dato gloria, come a Dio, dice la lettera ai Romani, capitolo primo, no? E comunque hanno realizzato, compartecipando alla redenzione di Cristo, perché Cristo ha redento col suo sangue. Loro l'hanno ucciso, quindi praticamente ci hanno fatto un favore, però non è che l'hanno fatto per bontà, certamente, l'hanno fatto perché erano spinti da tutt'altre considerazioni su Gesù, era un bestemmiatore, un sovvertitore, ecco, sedizioso. Pilato ha queste accuse sul tavolo, anche se poi non ci crede, no? Lui non è che crede all'accusa che gli fanno i giudei. Perché dice, ma questo non ha fatto niente, lo devo ammazzare. Insomma, alla fine, nel suo cuore, e anche a parole, giunge a questa conclusione. E lo dice pure ai giudei lì presenti. A quelli dicono, se lo volete ammazzare, beh, ammazzatelo pure, non è che era uomo di tanta levatura spirituale, Pilato. Bastava che faceva il suo dovere, protocollato, che risultasse bravo all'imperatore, ci teneva alla carriera, probabilmente era così Pilato, no? Non aveva una solida struttura filosofica, morale, spirituale, come forse tanti romani invece avevano, Seneca, Cicerone, che dice che c'è un solo Dio che governa ogni cosa, tutti lui dobbiamo rendere conto, no? Alcuni arrivano a questa grandezza anche solo col pensiero, anche senza rivelazione ci arrivano, no? C'è una legge naturale scritta nel cuore dell'uomo che è universale e che è immutabile. Questo arriva Seneca a dirlo, Cicerone lo stesso, Marco Aurelio, ci arrivano questi grandi pensatori romani. Però ovviamente non riescono a fare di più, ecco, oltre a descrivere l'unicità di Dio, la grandezza di Dio sul cosmo. E il cosmo come creata da Dio, opera di Dio. Certo, questo ci arriva, non bisogna dargli le atto. Che sembra che in fondo sono influenzati anch'essi dalla rivelazione divina, anche se in maniera naturale. Naturale. Ecco, il Nerode, anzi no, l'innografo, questo è chiamato innografo, Ecco, parla, ecco, della grandezza di Dio e di Maria in canto. Vediamo il primo inno, la prima ode, bell'inno. O Vergine inesperta di nozze, tu partoristi in Betlemme il Cristo incarnato e lo avvolgesti in poveri manti. Giuseppe, sbigottito di stupore per la sua venuta, lo esalta con rispetto e adora la sua potenza. Ecco, si parte da Betlemme, quindi non affronta la questione del dubbio di Giuseppe, il travaglio spirituale, la nascita, Giuseppe in adorazione. Offre il culto dovuto a Dio, che è Cristo, no? Ecco, nella casa di Nazareth già c'è il culto vero che dovrà invadere un po' tutto il mondo, dovrà coinvolgere tutti gli abitanti della terra come unica verità sul mondo, su Dio, sulla storia, su ogni uomo, sulla salvezza di ogni uomo. Vergine inesperta di nozze, tu partoristi in Betlemme il Cristo incarnato, lo porgesti poveri pane, Madonna. Partecipe di questo dono, ma anche Giuseppe si vede che secondo questo dono ha una fede cristallina, no? Sbigottito di stupore. Beh, certo, chi non sbigottisce a vedere il Dio incarnato, che è un bambino, però è Dio allo stesso tempo, l'onnipotente che è venuto per noi, per la sua venuta, un salto, con rispetto e adora la sua potenza. Quindi qua si vede già la profondità del pensiero, ecco, del grande santo davanti a Giuseppe. I monaci sono un po' seguaci di Giuseppe nella casa di Nazareth, si ritirano per la preghiera e si ritirano per la contemplazione della grandezza di Cristo vicino a loro, in loro, per loro, nella Santissima Eucaristia. Andiamo avanti, o Vergine pura. Il giusto Giuseppe, contemplando che Dio si incarnò nel tuo casto grembo e nacque in una grotta, fu deposto nella mangiatoia. Lodava con inni colui che sembrava simile. Ecco, Giuseppe diventa un maestro di coro, diventa un abate, un po' l'abate della Sacra Famiglia, l'abate da in là, dà il tono, ecco, dà il segno dell'inizio della preghiera, guida la sua comunità al culto, alla lode di Dio. Giuseppe fa questo, in fondo è il padre della Santa Famiglia. Siccome la famiglia è santa, non è una famiglia qualsiasi, è una famiglia, si può dire, religiosa, una famiglia consacrata, ecco, si prodiga soprattutto nella lode di Dio. Lodava con inni colui che sembrava simile a noi, contemplando che Dio si è riconosciuto Dio, no? Nel casto corpo, nel casto grembo della Vergine, che nacque in una grotta. C'è un'espressione fortissima qui riguardo alla povertà. Gesù nasce nella grotta. Gesù vuole la povertà del cuore e anche del corpo, la semplicità della vita, la non ostentazione delle ricchezze, delle cose. Vuole che tutto si compia. Ecco, secondo l'umiltà, la delicatezza di Dio. Un angelo ti si era presentato, sciogliendo chiaramente ogni dubbio della tua mente, dicendo: Giuseppe, non temere di prendere ora Maria Immacolata, porta in grembo colui che con la sua divina potenza porta in sé tutte le cose. Ecco, qui comincia nel terzo inno, nella terza ode dell'inno, di questo canone, ecco, l'angelo. La storia, sciogliendo chiaramente ogni dubbio, ecco, il dubbio di Giuseppe è sciolto dall'angelo, è sciolto dalla potenza divina che è in lui. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Ecco, nella casa di Nazareth stiamo leggendo Giuseppe l'Etnografo, vedere come attraverso questa poesia, questa ode, chiamata Canone, ecco, una serie di ode, di poesie, raggruppate in 9 gruppi, ecco, non di più, numero perfetto, per il numero dei cori angelici, e li loda l'incarnazione, anche l'apporto di Giuseppe, la presenza di Giuseppe, la compartecipazione fondamentale di Giuseppe all'incarnazione, all'opera di salvezza che il Signore ha iniziato. Veniamo al verso 4, all'ode quarta. Come disse il profeta Davide, la Vergine fu notata che portava in grembo chi per natura non è circoscritto. Ecco il grande mistero dell'infinito nel tempo, l'infinito nel finito, l'infinito nell'uomo. Ecco, la prima creatura che ha vissuto questo, questa inabitazione del divino, è la Vergine Maria. Tanti avevano lo Spirito Santo, sì, ecco, lo Spirito aleggiava sulle acque all'inizio della creazione. I profeti sono animati dallo Spirito, condotti dallo Spirito nel deserto, come San Giovanni Battista. Però non hanno questa piena inabitazione, questa presenza reale di Cristo, no? Come persona nel cuore, come la Madonna, la prima, ecco, creatura ad anticipare i tempi nuovi, i tempi dell'inabitazione divina, l'inabitazione trinitaria. La Vergine fu notata che portava in grembo chi per natura non è circoscritto. Fu notata da chi? Da Giuseppe. Giuseppe fu il primo testimone della presenza divina. Credette, prese con sé Maria, la sua sposa, proprio perché credette che ciò che era generato in lei veniva dallo Spirito, quindi non poteva essere una creatura umana. Ecco, era una creatura divina. Una creatura unita al Verbo di Dio. Per esattezza, così come descrive il Vangelo di Giovanni, il Verbo era presso Dio, poi il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, l'angelo, di notte, mentre dormiva. Ecco il sogno di Giuseppe. Ecco, fu una rivelazione violenta, no? Quella di Giuseppe. Una rivelazione delicata, in sogno, quasi qualcosa di dolce, no? Beh, ci sono anche sogni drammatici, uno si sveglia alle volte con incubi, sogna cose cattive. Però per Giuseppe non fu così. Per Giuseppe, quel sogno fu il tocco delicato di Dio, i tocchi divini di cui parlano mistici, la teologia mistica, la teologia sciata dal divino. E quindi ecco, si piega alla volontà del Signore che ancora non riusciva a compiere, riusciva, non per cattiva conoscenza, sufficiente come la Madonna, prima dell'annuncio, non poteva concepire e generare in sé il Figlio di Dio. Lo ha fatto solamente perché è stata toccata dalla grazia, che l'angelo gli ha portato. Non comprendendo ciò, il divino Giuseppe, Giuseppe anche vive una certa inabitazione trinitaria, non come la Madonna, ma insomma, è favorito da visioni celesti e vive per il Signore. O Giuseppe nobilissimo, ecco, si rivolge a Giuseppe, ecco, ormai l'etnografo, no? San Giuseppe l'etnografo, porta anche il suo nome, quindi il suo patrono. O Giuseppe nobilissimo, tu hai visto in terra, nato dalla Vergine casta, un fanciullo singolare che prima dei secoli è nato dal Padre. Questo fanciullo singolare è il Signore Gesù, no? E ascoltasti gli angeli che col canto celebravano colui che giaceva nella mangiatoia entro una grotta. Ascoltasti gli angeli che col canto celebravano colui che giaceva nella mangiatoia dentro una grotta. Ecco, chi può essere testimone di questo se non Giuseppe e Maria, no? Gli angeli che cantavano: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. questo fanciullo è prima dei secoli, è nato dal padre, favorito dalla grazia divina. Il giusto Giuseppe, riconoscendoti, sigillato dai santi simboli per la verga, ricevette in sorte il tuo sacro sposalizio, richiamando alla memoria la santa verga di Aronne, che un tempo era fiorita. Ecco, il fatto che Giuseppe è sposo di Maria è riportato a un evento apocrifo, insomma, no? Ecco, che è ricondotto però alla verga di Aronne. La verga di Aronne fiorì. Ecco, il vero sacerdote era lui, non erano altri, non erano Core, Datane e Abiron, che sprofondarono nell'inferno, perché avevano messo in dubbio il sacerdozio di Aronne e la guida di Mosè. Mosè e Aronne, basta con voi, no? La ribellione di Core alle acque amare, no? La ribellione contro Mosè. Nel cammino dell'Esodo, famoso, il capitolo 16 del libro dei Numeri, no? Terribile riflessione, riportata anche da Papa Clemente Romano nella sua lettera ai Corinzi, perché lo stesso era avvenuto tra i cristiani, una ribellione contro i sacerdoti nella Chiesa di Corinto, e i laici volevano guidare la comunità al posto dei sacerdoti, e allora Dio interviene pesantemente. Dio nell'Antico Testamento, ma il Papa, che fa il vicario di Cristo nel Nuovo, ecco, redarguisce duramente i laici che hanno di sacerdote. Bisogna rispettare la gerarchia celeste vive in quella terrestre. La gerarchia fatta da Dio, gli angeli, i santi, deve essere rispettata anche in terra, il Papa, i vescovi, i religiosi, i sacerdoti, insomma. Sono i religiosi, i laici, ecco. È sempre tripartita, no, questa organizzazione, sia terrestre che celeste, delle cose che riguardano Dio. Quindi sia nell'ordine della grazia, della vita celeste, sia nell'ordine della natura. Tutto è tripartito, la natura è immagine della grazia, la natura è immagine della celeste Gerusalemme. Quindi il mondo terreno deve essere organizzato gerarchicamente, così come gerarchicamente è organizzato il cielo è costituito così, no? La Trinità è sempre sopra di tutto, poi l'ordine angelico, poi l'ordine umano, poi all'interno di questi tre ordini, divinità, angeli e uomini, ci sta pure una tripartizione, Padre, Figlio e Spirito Santo, gli angeli sono arcangeli, poi ci sono i troni, cherubini, serafini, poi ci sono gli angeli semplici, no? Ecco, quindi tripartita la gerarchia angelica, tripartita anche la gerarchia dei santi, appunto sono i martiri, i pastori, le vergini, no? Ecco, le vergini, la seconda, no? Ecco. Così tripartiti anche gli ordini terreni, no? I vescovi, clero, i religiosi, i laici, no? Poi all'interno del clero, vescovi, diaconi, sacerdoti, diaconi, religiosi, superiori, abati, no? Religiosi. Ecco, sacerdoti, religiosi semplici, e così anche poi nel laicato ci sono, ecco, i capi, insomma, e poi ci sono quelli che sono medici, insomma, ecco, e padri di famiglia, poi ci sono i figli, insomma, ecco, all'interno della gerarchia, insomma, familiare, poi c'è il padre, la madre, i figli, c'è una gerarchia rigida, ma no? È tripartita, come tutto è tripartito. Ecco, la tripartizione, siccome è trinitaria, deve risplendere all'interno di tutta la Trinità, ecco, di tutta la creazione. Tutta la creazione è trinitaria, quindi è tripartita, no? Ecco, in un ordine gerarchico, ma questo non significa che quello che sta più in basso è meno importante, no? Può essere santo, ma nel suo genere, no? Grandissimo santo, però ecco, nel suo ordine, no? E quindi Giuseppe è in questa posizione nella casa di Nazareth, è il primo perché è il padre, poi c'è la madre, poi c'è il figlio, però vedete che il figlio è Dio, non è che è meno importante, anzi, è più importante di tutti, no? Ecco. O Vergine favorita dalla grazia divina, il giusto Giuseppe, riconoscendoti sigillata dai tanti simboli, per la verga ricevette in sorte il tuo sacro sposalizio. La verga è ben donna. Ecco la potestà sacerdotale in Israele. Così il bastone è segno del comando in Giuseppe. Tu vedesti le ombre della legge, perfuse dall'abbondanza dello splendore della grazia. Le ombre della legge, le ombre, no? Ecco, sì, le ombre, perché la legge è stata un'ombra delle realtà future. La legge è stata solo un'ombra delle realtà future. Tu volgesti lo sguardo sul sole intellettuale incarnato che nasceva da cui illuminasti tutti coloro che assolutamente invocano. Ogni creatura lodi il Signore. Ecco, quindi Giuseppe è testimone del passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento, dalla legge alla grazia, dalla preparazione al compimento, dalla profezia alla realtà, alla regna dei cieli. Giuseppe vede, con lo sguardo sul sole, intellettuale incarnato, vede questo cambiamento che viene solo da Cristo, no? Dalla presenza di Cristo nel mondo. Tu custodisti la Vergine, che conservò intatta la verginità. Da lei Dio si incarnò a parola, rimanendo straordinariamente vergine dopo il parto. Tu, Giuseppe, insieme a me, ricordati di noi. Ecco, finisce l'innografo con questa invocazione. Sembrano le invocazioni di San Damaso, no? Ecco, ieri la festa di San Damaso. San Damaso fa l'elogio, sicuramente conosce gli inni greci, gli inni latini, anche, insomma, no? Ecco, anche quelli classici. San Damaso poi vive nel IV secolo, invece San Giuseppe vive nell'ottavo secolo, 4 secoli più tardi. Comunque fa la storia, no, della santa, per esempio Sant'Agnese o San Sebastiano, o Sant'Ireneo Achilleo. E poi dice: pregate, ricordatevi del vostro Papa Damaso. Ci si mette anche lui lì. Perché, certo, finché siamo su questa terra abbiamo bisogno di preghiere per conservare intatta la fede. Come la Madonna conservò intatta la verginità simbolo della fede, pura, rimane senza macchie, prima, durante e dopo il parto. Tu, Giuseppe, sei insieme a lei, ecco, Giuseppe, a posto, nella stessa dignità di Maria. Questo è bellissimo, l'Oriente loda Giuseppe come Maria Santissima, insieme a Maria Santissima, come patriarca supremo della Santa Chiesa. Beh, ci rivolgiamo anche noi a Giuseppe, in preparazione al Natale, che ci sia il figlio, che possiamo confessare bene i nostri peccati e avvicinarci sempre di più al Signore. Sia lodato Gesù Cristo e santa preparazione immediata al Natale. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.